settore dell'automobile rappresenta uno dei comparti oggi definiti critici dell'industria all'interno dell'Unione Europea, principalmente legato alle filiere produttive tedesca, francese e italiana. La tedesca Volkswagen e la franco-italiana Stellantis sono i principali motori dell'intero comparto, in quanto l'intera filiera produttiva sottesa dalle due multinazionali costituisce gran parte del tessuto industriale, siderurgico e manifatturiero del vecchio continente. Si è creato, non da oggi, e si sta ulteriormente allargando, un divide tra la produzione automobilistica cinese e asiatica e quella europea. La competizione, che tanto piace ai cantori delle virtù del capitalismo, si è spostata sul software, sulle batterie e da ultimo sulla guida autonoma, ovvero senza intervento umano. E qui, in Europa, si è aperta una voragine senza limiti, come viene puntualmente registrato anche negli articoli del Financial Times. Oggi la Cina produce e vende circa un terzo delle auto a livello mondiale, pressappoco quanto Europa e Stati Uniti messi assieme.
L'automobile è stata a lungo la metafora della superiorità dell'Occidente capitalistico nei confronti del resto del mondo, in cui le popolazioni viaggiavano a piedi o al più a cavallo. Ne ha rappresentato uno dei cuori pulsanti della struttura industriale, diventando una merce di massa che implicava la crescita tanto dello sfruttamento lavorativo salariato quanto dei consumi e del progresso tecnico. È stata anche un potente propulsore di due mitologie capitaliste, quella della libertà intesa come possibilità resa via via più accessibile alle masse e naturalmente a una parte di queste di potersi muovere con più facilità all'interno dei confini stabiliti da un ordine produttivista, che ha contribuito a mistificare la libertà intesa come possibilità di preservare degli spazi di autonomia esistenziale, e dall'altro lato quella del mondo inteso come frontiera sempre più dominabile, la riduzione della distanza, il mondo a portata.
Oggi l'industria dell'automobile europea è in profondo declino. La produzione è calata di un quarto rispetto al periodo pre-pandemia. L'ideologia della cosiddetta transizione ecologica, basata sulla decarbonizzazione, alla base della crescita dell'industria della mobilità elettrica, ha evidenziato uno iato nella corsa all'innovazione tecnologica in questo settore rispetto alla Cina e all'Asia in generale, così come nell'approvvigionamento di tutto ciò che serve alla sua realizzazione, dalle batterie ai semiconduttori ai minerali definiti critici per realizzarli. È il Green Deal UE ad aver spinto la strada dell'elettrificazione, ma per l'automobile sta accadendo quello che è accaduto con la siderurgia. Le aziende cinesi, che prima del 2000 erano importatrici nette di acciaio e alluminio, in 10 anni sono diventate il primo produttore al mondo. La crisi dell'industria automobilistica europea svela il fondamento bellico del capitalismo, tanto nei termini di guerra di classe quanto in quelli di guerra mondiale tra le forze che si contendono il dominio del mondo. Un'industria, quella dell'automobile, pienamente integrata nelle guerre mondiali del Novecento, così come nelle guerre coloniali e neocoloniali. Si pensi alla Fiat in Brasile o al Guarani dell'Iveco.
A dicembre Carlos Tavares si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato di Stellantis, non prima, ricordiamolo, di essere stato il più pagato del settore, con 40 milioni di stipendio annuo e poi con una buonuscita da 100 milioni, ultimo atto di un costante declino aziendale in termini di vendite. Mentre dalla nascita dell'azienda nel 2021, oggi pienamente integrata all'interno del capitalismo a stella e strisce, questa ha licenziato 12.000 lavoratori e altrettanti nell'indotto, per non parlare naturalmente della cassa integrazione. D'altro canto Volkswagen, anche per scrollarsi di dosso l'onta del Dieselgate, è stata tra le case del vecchio continente ad aver abbracciato con più convinzione le nuove motorizzazioni elettriche, ma la sua crisi affonda nel nesso tra la politica economico-industriale tedesca fondata sul mercantilismo orientato all'esportazione e l'austerità di bilancio pubblico. Secondo le politiche export-oriented tedesche, la Cina e altri mercati erano luoghi in cui vendere e magari produrre a costi ovviamente inferiori i propri prodotti. Basti pensare alla funzione del divario salariale nel progetto di allargamento dell'Unione Europea a est, mentre il mercato interno veniva depresso dal blocco salariale e dai mini-job legalizzati dal governo socialdemocratico. Le politiche di austerità imposte a tutta Europa, pensiamo a cosa è successo in Grecia, hanno prodotto conseguenze devastanti sulle classi sfruttate e oggi le conseguenze arrivano a pesare sugli stessi capitani di ventura della prima economia europea.
Il costo inferiore delle auto extraeuropee, soprattutto quelle cinesi, ha veicolato il più classico dei processi capitalistici, ovvero la competizione sul prezzo e sulla scala produttiva, mettendo quasi fuori gioco l'automotive tedesco e in generale europeo. Il tentativo di recuperare competitività avviene nel più classico dei modi: la diminuzione della produzione, la chiusura degli impianti, i tagli al personale e ai salari. Il mega piano di ristrutturazione di Volkswagen è di chiudere un terzo delle fabbriche in Germania e tagliare di almeno un quinto lo stipendio degli operai. Nel frattempo, da quanto emerge dalle parole della von der Leyen, lo scellerato piano di riarmo europeo da 800 miliardi di euro servirebbe per rilanciare l'economia in crisi ed è stato analizzato proprio come vettore di riconversione dell'industria automobilistica, in particolare quella tedesca, verso il militare. Un piano che peraltro ha solo la parvenza semantica di sovranismo nel momento in cui gli esiti della guerra per procura combattuta in Ucraina svelano ancor di più il ruolo vassallo degli stati europei rispetto agli Stati Uniti. Le armi per l'Unione Europea infatti sono affari per il grande capitale finanziario statunitense.
Ciò che è certo è che il nesso tra industria dell'automobile e settore della difesa non ha nulla di nuovo, se pensiamo alla storia del Novecento. Ed è di questo che vorremmo parlare con Stefano Della Cub. Ciao Stefano, ci senti?
Ciao a te, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
La storia di Volkswagen è fortemente legata alle trasformazioni della società tedesca, in cui si intrecciano progresso tecnico e mobilitazione generale e la cui propulsione bellica, di per sé alla base delle innovazioni dell'intera industria dell'automobile, è esplicitamente inscritta nell'immaginario collettivo fin dagli albori. Il sogno di una vettura per il popolo, da cui deriva il nome stesso dell'azienda, Volkswagen significa infatti auto del popolo, si intreccia con l'ascesa di Hitler e la sua politica industriale fondata sul sostegno alla motorizzazione della Germania in guerra. Se la formazione di Stellantis è recente, formalizzata nel 2021, essa risulta dalla fusione degli ex gruppi FCA, Fiat, Chrysler, a sua volta fusione degli ex gruppi Fiat e Chrysler, appunto avvenuta tra il 2009 e il 2012 ad opera di Marchionne, e l'ex gruppo PSA, formato da Peugeot e Citroën. Ti chiederemo per iniziare, Stefano, se ci aiuti a tracciare un breve excursus storico sull'intreccio tra guerra interna ed esterna e storia industriale nel caso del capitalismo nostrano incarnato dalla Fiat degli Agnelli a Torino. Un nesso che, come molti altri passaggi della storia di questo Stato, è stato accuratamente rimosso dalla memoria collettiva.
Se qui partiamo con una storia che può iniziare alla fine dell'Ottocento, La Fiat è una delle aziende automobilistiche che sorgono a Torino, nei dintorni di Torino. Questo per limitarci appunto alla capitale sabauda e non passando fino a Milano e ad altre città dove pure un tentativo di costruzione dell'industria automobilistica inizia già in quegli anni. Quello che fa fare il salto di qualità alla Fiat però sono i rapporti politici tenuti dalla famiglia Agnelli con quello che è in quel momento l'elite politica che governa le grandi scelte dell'Italia. E sostanzialmente il momento forte in cui questo rapporto politico stretto tra la famiglia Agnelli e quindi la Fiat e l'elite politica dominante del paese è proprio l'entrata nella Prima Guerra Mondiale, che naturalmente si traduce in una serie di commesse ad altissima remunerazione per quanto riguarda ovviamente la produzione di automezzi per lo sforzo bellico e la produzione dalla Fiat Grandi Motori, che è uno stabilimento che si trovava in Corso Tortona, dove Corso Novara inizia a diventare Corso Tortona, un enorme stabilimento che produceva motori per le navi e in specifico in quegli anni soprattutto i motori per le navi da guerra che vengono prodotte soprattutto a partire dal 1911 e poi sempre più fortemente dopo l'entrata nella Prima Guerra Mondiale. Si esce dalla Prima Guerra Mondiale su tutta Torino sostanzialmente con una sola azienda produttrice, una sola azienda, come si direbbe oggi, non si diceva allora, nell'automotive. Chi produce auto a Torino, chi produce auto in tutto il Piemonte è la Fiat, e questo passaggio viene effettuato proprio grazie a queste grandi commesse, che sono commesse di fatto esclusive, che permettono alla Fiat di mettere fuori uso tutti i loro concorrenti. Ma non basta questo, c'è un altro livello che non dobbiamo dimenticare, che è il livello che riguarda il modo in cui la pace sociale viene garantita all'interno degli stabilimenti della Fiat. Sono stabilimenti necessari allo sforzo bellico e direttamente l'esercito ad occuparsi del fatto che nessuno alzi la testa o provi a protestare, col rischio ovviamente di poter finire di essere dichiarati non più utili, non più necessari allo sforzo bellico come operai, e quindi essere spediti tranquillamente al fronte, che era ovviamente un ricatto pesantissimo, soprattutto dopo che in tutto il paese ci si rese anche abbastanza velocemente conto che la Prima Guerra Mondiale non sarebbe stata la guerra di poche settimane che veniva spacciata durante il maggio radioso, come lo chiamava D'Annunzio, ma che sarebbe stata una guerra da un lato lunga, lunghissima, e dall'altro una guerra sanguinosa che comunque si portò via la vita di 600.000 persone solamente tra i combattenti per quanto riguarda l'Italia. Quindi stiamo parlando anche qui di del nesso tra guerra interna e guerra esterna che serve da un lato a sviluppare moltissimo le potenzialità di alcune aziende che sono più pienamente all'interno di rapporti politici molto stretti con chi domina il governo in quel momento, e dall'altra di guerra interna, perché comunque proprio l'essere funzionale allo sforzo bellico permette alla Fiat di sviluppare un livello di repressione di qualsiasi movimento di contestazione interna che non ha assolutamente precedenti nella storia del paese, e dire che comunque l'Italia ha una storia repressiva di tutto rispetto da questo punto di vista, ma comunque quello che viene toccato negli anni tra il 15 e il 18 all'interno delle fabbriche Fiat, ovviamente non solo queste, lo stesso potremmo dire per l'Ansaldo su Genova, è un livello di controllo sociale che non era mai stato sperimentato all'interno di un posto di lavoro in Italia. Anche da questo punto di vista il meccanismo delle schedature, il meccanismo dei controlli sulle frequentazioni di chi lavorava all'interno della Fiat, grazie all'utilizzo di servizi di polizia interna che erano gestiti direttamente dall'esercito. Quindi anche da questo punto di vista il nesso tra guerra interna e guerra esterna è chiarissimo. Aggiungerei un'altra cosa: lo sviluppo di questo rapporto sta anche dentro allo sviluppo di quello che veniva chiamato l'imperialismo straccione italiano. L'Italia non si sveglia un bel giorno ed entra in guerra come conseguenza di quello che dopo i disastri delle campagne africane diventa, soprattutto a partire dal 1911-12, quando diventa anche abbastanza chiara che l'avventura in Libia dal punto di vista dello sviluppo capitalistico non porterà gran cosa, invece diventa la linea principale seguita dal capitale italiano in quel momento, che è quella di una penetrazione all'interno dei Balcani per cercare uno spazio sia di costruzione di mercati sia di investimento dei capitali eccedenti presenti soprattutto in un sistema bancario come quello quasi completamente deregolato dell'Italia dell'epoca.
Ecco, in questa storia appunto il nesso con il fascismo emerge, diciamo, agli albori, ma riguarda più in generale l'integrazione della fabbrica all'interno, diciamo, del progetto bellico statuale anche democratico successivo. Va menzionato comunque l'integrazione della Fiat anche all'interno della guerra coloniale. Ricordiamo l'aggressione fascista contro l'Etiopia e il fatto che diciamo, i proventi derivanti proprio della guerra di Etiopia sono serviti a costruire lo stabilimento di Mirafiori, che Mussolini definirà poi la fabbrica perfetta del regime fascista. E nel proclamarsi del tutto a disposizione in occasione della seconda guerra mondiale, Valletta, Vittorio Valletta, nella sua veste di amministratore delegato, diede subito le migliori assicurazioni, ponendo una sola condizione: che le autorità garantissero appunto la disciplina nelle fabbriche attraverso la militarizzazione dei dipendenti. Insomma, Fiat brava gente, ed è una storia che continua appunto anche al di là della seconda guerra mondiale. Nel 1947 l'Italia poi uscita distrutta dalla guerra tra fame e macerie, ma la casa torinese è al suo posto ed è destinataria del appena nato fondo per l'industria meccanica, e avrà una partecipazione anche molto importante all'interno del conflitto con la Corea.
Assolutamente sì. Allora ricordiamo come appunto la campagna d'Etiopia del 36, quando i buoni rapporti col governo passano dai rapporti con i governi liberali dell'epoca prefascista ai rapporti diretti con l'Italia fascista. Cioè, credo che nessuno che abbia studiato un po' di storia possa dimenticarsi le scene in cui, quando viene inaugurata Mirafiori, il senatore Agnelli si presenta in camicia nera accanto al Duce per mostrare i nuovi stabilimenti, che, come opportunamente tu ricordavi, sono stati pagati in una parte non piccola, almeno per tutto quello che riguarda l'acquisto dei terreni, con i proventi provenienti dalla meccanizzazione della guerra d'Etiopia, la prima guerra coloniale completamente meccanizzata. E anche nel corso della seconda guerra mondiale le commesse non mancano, così come non manca anche la capacità, in specifico soprattutto di Vittorio Valletta, amministratore delegato della Fiat, uomo come dire di mano degli Agnelli, che è perfettamente in grado di riuscire, soprattutto dopo l'8 settembre, di tenere i piedi in tutte le scarpe possibili, ovviamente continuare a mantenere buoni rapporti col regime ormai in via di sfaldamento e tenuto sostanzialmente in piedi dagli occupanti tedeschi, da un lato, e dall'altra rapporti sempre più stretti sia in realtà anche con i settori, diciamo, più moderati dell'antifascismo, ma soprattutto con i servizi segreti americani ed inglesi, con i quali i rapporti sono stretti fin dall'autunno del 43. Anzi, insomma, sembra che ne esistessero già prima, ma di questo minimamente non ci stupiamo. Questo, oltretutto, il dopoguerra vede la Fiat come la principale destinataria del programma di salvataggio dell'industria italiana. E ancora una volta lo Stato si mobilita per permettere il mantenimento dei profitti dell'industria automobilistica e di tutto quello che attorno all'industria automobilistica viaggia. Lo è quindi appunto sia col fondo per l'industria meccanica, sia con la derivazione dal piano Marshall di ampi fondi, il fatto che, nonostante siano passati in fondo 5 anni dalla guerra e pochi anni dal momento in cui l'Italia era un nemico degli Stati Uniti, che tra l'altro combattevano anche sul suo territorio, diventa tramite la Fiat fornitrice di motori e ricambi per automezzi nel corso della guerra di Corea. Quindi un'altra guerra lunga, un'altra guerra che dura 3 anni e che è una festa per tutti i fornitori. In quel caso, tra l'altro, senza neanche controbilanciamenti interni come nel caso delle prime due guerre mondiali, visto che si rifornisce una guerra che fa qualcun altro e che quindi non ha la cattiva conseguenza di riportare bare a casa, che magari possono anche impressionare negativamente la popolazione. Quindi anche lì siamo di nuovo esattamente nella stessa situazione. E ricordiamo che anche lì c'è un fortissimo rapporto che a quel punto diventa non solo con lo Stato italiano, ma direttamente anche col patron dello Stato italiano, cioè con gli Stati Uniti d'America, che ricade soprattutto nei rapporti personali tra la dirigenza Fiat e l'ambasciatrice americana Clara Boot Luce, che interviene pesantemente sulle vicende sindacali italiane in generale, in particolare su quella delle aziende più importanti come la Fiat, chiarendo che le commesse continuano ad esserci se la sinistra sindacale non vince le elezioni, cioè una sponsorizzazione totale e completa su in parte della CISL, di cui però si ha una fiducia relativa, perché comunque gli americani della sinistra democristiana non si fidavano, e in parte di quello che oggi si chiama FISMIC, che all'epoca aveva altro nome, cioè del sindacalismo giallo costruito direttamente dai quadri della Fiat come sindacato di riferimento dell'azienda all'interno dell'azienda stessa, su cui arrivano anche in quel caso arrivano anche i soldi degli americani per permettere funzionamento, propaganda e quant'altro sia necessario a far vivere un'esperienza politico-sindacale. Quindi lì, anche qui continua ad esserci un rapporto assolutamente stretto tra posizionamento politico, partecipazione alla produzione di guerra e funzionamento interno di una fabbrica che si avvia a diventare la fabbrica, l'azienda, con anche la fabbrica più importante di tutto il paese. Torino è una company town e la Fiat riesce a permeare completamente la città e di piegarla nel modo più assoluto alle proprie necessità. Quindi lo stesso fatto che Torino esploda letteralmente in un tempo brevissimo, senza ovviamente nessuna capacità, a causa anche delle speculazioni relative agli alloggi, di alloggiare le moltissime persone che arrivano a cercare lavoro proprio attorno alla Fiat nel momento di esplosione degli anni 50 e 60, ricade anche a partire dal fatto che di fatto i sindaci di Torino in tutti quegli anni sono né più né meno che dei collaboratori, dei consulenti di casa Fiat.
Sì, venendo ai giorni nostri, diciamo, possiamo dire che il calo strutturale del numero di veicoli prodotti in Italia è ormai un fatto incontestabile. Il volume delle auto prodotte è passato da circa 1400 unità nei primi anni 90 a circa 470 nel 2022. Questo calo nella produzione è frutto di svariati processi, tra cui sicuramente la delocalizzazione, il disinvestimento, una spinta accelerata alla fuoriuscita degli occupati e il ricorso ad ammortizzatori sociali. La produzione italiana rappresenta ad oggi il 5% della produzione totale di Stellantis. L'accumulazione dei profitti di Stellantis e la distribuzione dei dividendi non sembrano tenerne conto. 18,6 miliardi di euro in profitti nel 2023, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente, e distribuzione di dividendi agli azionisti per circa 6 miliardi. Ti chiederemmo se puoi parlarci del modello produttivo estrattivo e di rendita di Stellantis, ereditato dalla storia Fiat degli anni 80 e quindi dalla progressiva subvizzazione dell'industria, la finanziarizzazione, la riduzione dei costi, in particolare del lavoro, la logica del sacrificio sancita dalla marcia dei 40.000 a Torino e di come essa sia oggi pienamente integrata all'interno del capitalismo statunitense.
La stagione inizia già nel corso degli anni 90 a diventare quella della finanziarizzazione, dell'acquisto, per dire, inizia ad entrare in settori come la Ferrari, per capirci, in cui c'è ancora l'automotive, ma l'automotive è l'automotive di lusso, quella che, anche se si vendono la metà delle macchine che vendi tu, si continueranno invece a vendersi sempre tranquillamente, perché se vendi ai ricchi, i ricchi non acquistano per consumare, ma i veramente ricchi le Ferrari le acquistano fondamentalmente, chiaramente in un numero limitato, non stiamo parlando di decine di milioni di Ferrari acquistate nel mondo, ma quelle che vengono acquistate vengono comunque acquistate anche solo come investimento e riserva di valore da parte di chi ha una grande disponibilità di capitali, quindi inizia a lanciarsi anche in quel settore lì, oltre che in molti altri settori in cui in parte si ritirerà, se pensiamo per esempio alla grande distribuzione in cui brevemente la cassaforte di famiglia tenta un investimento e tenta di fiattizzare quella che poi diventerà Auchan. Inizialmente parte come un tentativo della Fiat di diversificare anche lì, cioè inizia un processo di graduale distacco dall'automotive da parte della Fiat. E questo nei primi anni, negli anni zero del 2000, lo si vedrà più, perché abbiamo anche lì le grandi casse integrazione del 2002, che avviene insieme al progetto di fusione con General Motors, che è un progetto fortemente caldeggiato da una parte della famiglia e che poi morirà attorno allo stesso periodo in cui muore, non metaforicamente ma realmente, il vecchio Agnelli, Giovanni Agnelli, che muore per l'appunto appunto in quegli anni lì, e muore proprio nel momento in cui Fiat si ritira dal tentativo di matrimonio, in realtà di svendita, con General Motors, e invece arriverà negli anni successivi a sviluppare un ulteriore meccanismo di finanziarizzazione, mettendo l'automotive all'interno di quel tipo di alleanza che sarà poi la FCA, la Fiat Chrysler Automotive, cioè la ricerca di un'altra sponda americana, di un passaggio diretto dall'altra parte dell'Atlantico, che tra l'altro dopo il 2008 potrà beneficiare anche lì non più degli aiuti di Stato italiani, che non sono mai mancati in tutti questi anni, ovviamente, anche solo con un mantenimento, unica azienda con un mantenimento così lungo della cassa integrazione, ma manterrà invece degli aiuti di ben altra efficacia fatti direttamente dagli Stati Uniti all'epoca della prima presidenza Obama, che su FCA investirà moltissimi milioni di dollari allo scopo di utilizzare Fiat per rilanciare una parte degli stabilimenti presenti della Chrysler, che stavano andando a gambe all'aria, naturalmente tutto con denaro in questo caso direttamente del contribuente americano. Ma mentre succede tutto questo, non viene abbandonato totalmente il terreno dell'automotive, ma viene abbandonato sempre più il territorio italiano invece nella posizione dell'automotive, e si sviluppano soprattutto in Polonia e in Serbia una forte produzione di quella che resta tuttora la Panda, l'auto più venduta da parte di Fiat tuttora, ma in realtà il dato fondamentale è che su quel tipo di produzione il profitto è veramente bassissimo, perché chiaramente deve essere venduta nel contempo con salari bloccati, quella è l'auto da motorizzazione di massa, chiaramente non si può sperare di vendere a chissà che prezzi un'auto che è effettivamente un'auto per il popolo. Chiaramente più il popolo si fa povero e meno gli riesce a vendere con forti realizzi dei prodotti. Per l'auto vale esattamente la stessa situazione. Ma infatti l'assurdo, anche per arrivare all'odierno, del tentativo targato soprattutto Tavares di posizionarsi sul terreno dell'elettrico, è proprio sul fatto che comunque, non avendo minimamente preparato una struttura, un tentativo di svolta di questo genere, quindi in prospettiva alla sostituzione di tutto il parco automobile oggi esistente in Occidente con auto di tipo elettrico, non avendo fatto nessun lavoro di questo genere, i costi di una competizione nei confronti di una struttura invece pienamente targetizzata su questo obiettivo come quella cinese, sono effettivamente molto più alti, e il fallimento totale in questo tipo di passaggio da parte di Tavares è stato quello che gli ha costato il posto. Il suo fallimento reale è stato esattamente questo, cioè non avere effettivamente costruito le condizioni perlomeno per stare in concorrenza con le proposte che iniziavano ad arrivare da Oriente su un terreno di un'auto elettrica che non sia un'auto di lusso come quelle che finora sono state prodotte in Occidente.
Noi lasceremo l'orgoglio delle vostre automobili. Noi distruggeremo la felicità delle vostre domeniche. Perché noi vediamo condannati a morte nel vostro quieto vivere. Voi vi siete condannati a morte nel vostro quieto vivere.
Nel vostro quieto vivere!
Sembra chiaro che il progresso tecnico ha una sua logica intrinseca, assolutamente fine a se stessa, autotelica si può dire. Nel campo dell'automobile questo si è alimentato del mito dell'auto elettrica e del green, che ha visto aumentare la competizione tra Occidente e Asia, in particolare ovviamente la Cina. La riconfigurazione dell'automotive ha a che fare con la guerra dei semiconduttori e l'approvvigionamento di materie prime cosiddette critiche. Oggi la Cina produce e vende circa un terzo delle auto a livello mondiale, pressappoco quanto Europa e Stati Uniti insieme. La situazione negli Stati Uniti ha dei caratteri peculiari, essenzialmente dovuti alla presenza di Tesla, la cui competitività ai livelli alti dell'innovazione tecnologica è indubbia, e basti pensare alla produzione di auto a guida autonoma. Il mercato cinese è il secondo più grande per Tesla dopo gli Stati Uniti. La Gigafactory di Shanghai, inaugurata nel 2019, è rapidamente diventata il centro di produzione maggiore dell'impresa, e questo ha comportato una competizione crescente sempre più aspra fra Tesla e BYD, che è una grande azienda automobilistica cinese. Il punto su cui si gioca la partita è dare vita pratica e pienamente affidabile al sistema full self-driving, ovvero l'auto interamente robotizzata guidata senza alcun intervento umano, già sperimentata per le strade di New York. Ti chiederemmo a questo punto di parlarci del ruolo dell'automazione all'interno dell'industria automobilistica e all'interno di questa guerra mondiale a pezzi, e di come in questo progresso tecnico si sveli da un lato la compenetrazione tra ambito civile e militare di cui parlavamo, e dall'altro la guerra a un'umanità considerata sempre più eccedente.
In parte il meccanismo della guida autonoma secondo me riflette una necessità che è in parte ideologica ed è nella vecchia idea della secessione dei ricchi, in realtà, nel senso che comunque il tentativo è sempre più quello di fare a meno di quante più figure possibili. In realtà nel momento in cui si pensa alla guida autonoma si pensa soprattutto più, anche se è una delle conseguenze, sarà ovviamente nel tempo quella di vendere a quante più persone possibili le stesse macchine a guida autonoma, ma non è il problema dell'oggi, anche perché hanno costi assolutamente spaventosi al di là delle difficoltà tecniche, ma è soprattutto quella di cancellare la fastidiosa presenza di salariati che, come dire, guidano dai pullman alle macchine di lusso, alle macchine di rappresentanza. Poi pensate solamente sul piano dei trasporti pubblici, una metropolitana come quella torinese, che in fondo è già un meccanismo a guida autonoma per certi versi, anche se è ovviamente controllato da una centrale, ma c'è già l'idea di non avere guidatori, c'è già l'idea e la pratica realizzazione di questo, anche se il controllo avviene comunque da parte di una serie di lavoratori e lavoratrici che siedono in una centrale. Ecco, quello è un movimento intermedio verso un'idea che è tipica e che è molto sviluppata in questi settori di super ricchi che progettano mondi sostanzialmente pensati a misura di persone molto ricche che siano in grado di concedersi macchine molto costose, molto energivore, che sostituiscano complessivamente la necessità del lavoro umano e quindi il rapporto di lavoro salariato che la necessità del lavoro umano porta all'interno di una società capitalistica, porta necessariamente con sé. Questa è una dimensione che esiste e che secondo me non va mai dimenticata, che oggi all'interno di un'amministrazione come quella americana si sia pieno di gente che ha questo tipo di prospettiva, secondo me è di un'estrema pericolosità e lo si vede poi nelle conseguenze sul tipo di macchine che vengono progettate, quindi anche all'interno dell'automotive. Dall'altra, ovviamente, meccanismi di questo genere in qualche modo li si vede già nei film da anni, nei film di fantascienza, hanno anche un'altra conseguenza, sono veicoli estremamente e totalmente controllati e quindi qualche misura concedono nulla a quella che viene considerata una pericolosa possibilità da parte delle persone che siedono, cioè il contraltare del mito della libertà di cui si parlava inizio trasmissione è la fine di quel tipo di idea di libertà, cioè diventa semplicemente un mezzo controllato che consente uno spostamento e che non consente quello, perché una delle idee di fondo sui veicoli a guida autonoma è che siano lanciati su strade assolutamente controllate poi da centri di controllo esterni che quindi permettano e non ti consentano minimamente anche solo una deviazione da un percorso, cioè c'è anche dentro un'idea di questo genere qui, un'idea se vogliamo sempre più anche carceraria della società nel tempo. Cioè, effettivamente si stima che ci sarà necessità di lavoro anche nella forma che le società capitalistiche sta attuando, ma si tratta di controllare seriamente anche tutti i percorsi che i lavoratori e lavoratrici fanno anche solo per recarsi sul posto di lavoro, in misura e escludendo quindi ogni possibilità, non dico dell'incidente, ma della deviazione lungo un percorso. C'è anche dentro, secondo me, un tentativo fortissimo di portare un ulteriore livello di controllo all'interno delle vite di quella parte di popolazione che i capitalisti attuali stimano ancora utile e necessaria per lo sviluppo della società. Dall'altra, questo rafforza la produzione sicuramente di parti sempre più ampie di popolazione cosiddetta eccedente, ovviamente eccedente rispetto alle necessità produttive che vengono messe in campo. Questo ovviamente rafforza proprio tutto il settore, diciamo così, militare di controllo dello capitalistico, perché se pensiamo in prospettiva a qualche centinaio di milioni sul piano mondiale di persone eccedenti, controllarle diventerà ovviamente un business, come già è oggi un business il controllo carcerario all'interno di luoghi come gli Stati Uniti, in misura molto minore in Europa, dove questo avviene solo su alcuni settori specifici, ma sicuramente nel momento in cui ci sia un riempimento delle nostre società di quote parti di disoccupati o iper sottoccupati o occupati temporanei, che sarà tale da far sì che una parte consistente della popolazione sia nelle condizioni di morire di fame, ovviamente la risposta che viene pensata è quella di un controllo sempre più alto nei confronti di queste persone, e questo ovviamente avrà una serie di conseguenze non secondarie sui settori che si svilupperanno. Io credo che quello della sorveglianza e della repressione e del mantenimento di un sistema a questo punto non più carcerario, ma di forme da campo di concentramento potrebbe essere evitabile se ovviamente a fronte di un certo livello di capacità di ribellione, ma lo scenario che ci stanno preparando va assolutamente in quei termini lì. Più che risposte di questo tipo, io credo che dalle classi dirigenti capitalistiche non ci possiamo aspettare, no? La risposta principe a cui gli stessi progettisti dell'automazione spinta ai livelli più alti stanno pensando come modalità di gestione del mondo.
Rimanendo dall'altro lato dell'Atlantico, il mattino dopo lo show del Liberation Day, in cui Donald Trump ha messo dazi a tutto il mondo, per dare un segnale al presidente degli Stati Uniti, il gruppo Stellantis, guidato da John Elkann, ha annunciato l'immediato stop della produzione negli stabilimenti delle aziende in Canada e in Messico, con una loro chiusura temporanea annunciata ai dipendenti da una lunga mail firmata da Antonio Filosa. Nelle 48 ore successive, proprio in seguito a quella mail, sono stati temporaneamente messi a casa 900 operai americani in Michigan e in Indiana. Lavoravano tutti per aziende di componentistica che rifornivano le auto prodotte da Stellantis in Messico e in Canada. Dunque, il giro di vite sui dazi che Trump ha scelto per riportare le aziende al lavoro negli Stati Uniti, come prima conseguenza in effetti ha avuto la perdita del lavoro di 900 operai americani. Possiamo cercare insieme di dipanare come si intreccia quindi la politica dei dazi rispetto alla conversione dell'industria dell'automotive in chiave militare all'interno della progettualità politica dell'amministrazione Trump. Tu parli del tentativo di costruire un nuovo blocco sociale. Quale ruolo stanno giocando in questo caso i sindacati statunitensi nella costruzione di questo blocco?
I sindacati statunitensi, che sono stati protagonisti nel corso dell'amministrazione Biden di una vertenza, di una durezza senza precedenti, almeno negli ultimi 30 anni, negli Stati Uniti, sulle questioni relative al salario e a quanto è collegato al salario, perché ricordiamo che un'economia come quella americana è fortemente finanziarizzata anche dal punto di vista operaio, nel senso che se lavori per aziende di un certo qual spessore, normalmente il sindacato, tra le altre cose, contratta laddove è presente la tua adesione ai piani pensionistici, che non sono individuali ma sono aziendali, e la tua adesione ai fondi sanitari, che in un paese che non prevede né un'assistenza sanitaria pubblica degna di questo nome, al limite non ti lasciano morire per strada ed è tutto quello che fanno, diciamo così, come pubblico negli Stati Uniti, e dall'altra non esiste propriamente nessuna forma pensionistica che non sia privata, sono chiaramente delle fonti dirette di reddito, sia pure differito, per tutta la composizione operaia del paese. E dicevo, i sindacati, che pure hanno appunto tenuto una posizione molto dura nei confronti dell'azienda e hanno sostanzialmente vinto, nel senso che l'ultimo accordo firmato dall'Unity Auto Workers è un ottimo accordo, nel senso che comunque aumenti ben superiori al 30% complessivo del reddito delle lavoratrici e dei lavoratori operai all'interno delle fabbriche dell'automotive americane, si sono di fatto spesi, ultimamente si stanno spendendo anche a favore dei dazi, anche a favore dell'elezione di Trump, individuando questa sua promessa di riportare le fabbriche negli Stati Uniti come ciò su cui potevano provare a scommettere. Dal punto di vista sindacale, in realtà non è una follia quello che sta avvenendo, né una fascistizzazione delle organizzazioni sindacali americane. C'è una scommessa sul fatto che qualcosa di vero in tutta questa serie di promesse ci sono, e in parte su alcuni settori io credo che l'amministrazione Trump si spenderà fortemente. In realtà una parte dell'automotive, quella più direttamente a fini bellici, perché è chiaro che in una prospettiva di guerre possibili, soprattutto in Oriente, soprattutto verso la Cina, non possono permettersi di dipendere dai paesi asiatici e in qualche modo, sia pure indirettamente, dalla Cina stessa, che ha investito nei paesi, diciamo, friendly shore degli Stati Uniti per mantenere la propria filiera di approvvigionamento degli Stati Uniti, non possono permettersi ovviamente di dipendere dal nemico per continuare a produrre armamenti e continuare a produrre anche solo gli automezzi necessari per far muovere i propri soldati. Lo stesso avviene per esempio anche sul farmaceutico e sull'aerospaziale, cioè quelli che vengono considerati settori strategici da un punto di vista nazionale. L'automotive è solo in parte toccata da tutto questo, e in realtà io credo che tutto il meccanismo messo in piedi con i dazi da parte di Trump sia un meccanismo soprattutto finalizzato a fare la stessa cosa che fece Nixon nel 71 e in forma differente anche Reagan nell'85, ossia Nixon nel 71 sganciò il dollaro dall'oro, quindi di fatto scaricando l'inflazione americana sui paesi alleati, cioè sull'Europa e sul Giappone, e nello stesso tempo mollando il Vietnam del Sud, che fino a quel momento ovviamente era stato sostenuto anche dalla presenza di circa 500.000 di militari americani nella guerra contro l'insurrezione Vietcong e contro il Vietnam del Nord, scaricava di fatto un amico, mollandolo senza alcun problema a proprio esclusivo vantaggio. Allo stesso modo l'accordo del Plaza del 1985, l'accordo con cui gli Stati Uniti ottenevano da molti paesi, in particolare dal Giappone, un apprezzamento della loro moneta sul dollaro, di fatto bloccò lo sviluppo di alcune delle grandi economie europee e in particolare dell'economia giapponese. Sono rimaste grandi economie, ma non hanno effettuato quello che sembrava dovessero effettuare nel giro di pochi anni, cioè il superamento dell'economia americana. Cosa che in qualche misura è già successa con la Cina, invece, proprio perché la Cina, nonostante rapporti molto stretti, una forte integrazione economica con gli Stati Uniti, è paese completamente sovrano da questo punto di vista, quindi non dipende dagli Stati Uniti delle proprie decisioni. E proprio mentre si scatenava la guerra più estrema sui dazi, rispetto ai dazi tra Stati Uniti e Cina, la Cina tranquillamente vendeva una parte dei buoni del tesoro degli Stati Uniti, di cui ha proprietà, anche per segnalare che comunque è in grado di scatenare tempeste finanziarie e deprezzamento degli stessi buoni del tesoro degli Stati Uniti, e quindi cercando di utilizzare anche quest'arma per cercare di ridurre a più miti di consigli gli USA e la presidenza Trump. Allo stesso tempo io ricorderei che una mossa di questo genere sugli stati amici, diciamo così, sui friendly shore, lo sta facendo allo stesso modo la Banca Centrale degli Stati Uniti, con la proposta di fatto di ritirare i buoni del tesoro decennali, che sono molto ben pagati, per sostituirli con buoni del tesoro a 100 anni, a 100 anni, una cosa che non fa nessun paese nel mondo, buoni del tesoro a 100 anni con tassi di interesse molto bassi, per cui si tratterebbe di selezionare amici e nemici di fatto tutto sulla disponibilità ad acquisire debito americano a tassi incredibilmente bassi, a restituzione tra un secolo, quindi chissà dove saremo tra un secolo per capirci, e nello stesso tempo invece a restituire di fatto come garanzia senza farseli pagare i buoni del tesoro decennali, che oggi sono una delle principali fonti, insieme a loro, insieme ad altri strumenti di questo genere, diciamo, sono tuttora uno dei beni rifugio. Quindi è un tentativo forte di scaricare la crisi dell'impero a debito che gli Stati Uniti hanno costruito a partire dagli anni 90 sempre più fortemente, scaricare sui nemici, per quanto ci si riesca, ma fortemente anche sugli amici, il costo del mantenimento di questo impero a debito. Per cui, tra l'altro, chi interpreta questa mossa dei dazi come una forma isolazionista degli Stati Uniti sbaglia completamente, è di nuovo una mossa imperiale.
Venendo all'Europa, il libro bianco Readiness 2030, pubblicato nel marzo del 2025 dalla Commissione europea, sostiene la necessità del riarmo. Gli 800 miliardi di euro verranno raccolti emettendo titoli di Stato. 150 saranno un prestito garantito dalla UE stessa, 650 saranno prestiti contratti dai singoli Stati. Indebitarsi si può perché siamo in emergenza e quindi la Commissione europea valuta che questa specifica fetta di debito non sia uno sforamento del patto di stabilità. Si tratta di una colossale operazione politica, finanziaria e industriale che pare architettata per favorire di fatto il capitalismo tedesco, la cui classe dirigente sta operando delle politiche di autodistruzione in favore del grande capitale finanziario statunitense, vedasi BlackRock. La struttura del sistema industriale tedesco è comunque tale da poter eseguire una conversione verso la produzione militare con maggiore facilità rispetto a tutti gli altri paesi europei e quindi anche nel campo manufatturiero dello sviluppo industriale è in grado di battere la loro concorrenza. La Germania con la regia dei grandi fondi sarà quindi l'epicentro del piano Rearm Europe. Agli altri paesi europei, in particolare all'Italia, il compito di realizzare forse le subforniture. Qualcuno ha scritto lucidamente che i capitali in fuga da un'Europa sotto dazi e spesa militare esogena andranno a Wall Street. La cura ricostituente il bilancio USA passerà per la vampirizzazione dell'Europa e degli europei. Ogni organismo in crisi pompa più sangue dalla periferia agli organi vitali. Ti chiederei di declinare questo scenario specificamente all'interno della conversione dell'industria dell'automotive tedesca e italiana.
L'hai ben delineato, anche perché qui bisogna dire ci sono una serie di cose che vanno dette per capire il terreno su cui siamo. Allora, da un lato tutto il piano Rearm Europe è la prossima bolla finanziaria in un momento in cui gli Stati Uniti non sono in grado e non sono effettivamente in grado di garantire nuove bolle finanziarie, appunto per i loro problemi complessivi, per cui ormai i costi militari sono più alti di fatto della stessa capacità di produrre reddito da parte degli Stati Uniti, e quindi non sta in piedi un impero che non ha i soldi per pagarsi i propri miliziani, e quindi cosa fa? Li va a prendere dalle province, detta sostanzialmente. In questo modo qui il piano Rearm Europe ha un'idea di fondo, cioè sviluppiamo il militare come prossima bolla, come prossimo luogo sicuro per gli investimenti di capitale finanziario, di quel capitale che corre al mondo cercando luoghi di interesse particolare per riuscire a produrre profitto. E da questo punto di vista non è casuale che oggi chi governi la Germania sia un signore che si chiama Merz e che lavorava ad altissimi livelli per BlackRock, quindi c'è anche lì un fortissimo rapporto tra il capitale produttivo tedesco e il capitale finanziario americano, cosa che non va dimenticata. Questo in primo luogo. In secondo luogo, la Germania ha sicuramente più mezzi per riconvertire una parte dell'automotive verso la produzione bellica, assolutamente sì, anche se la produzione bellica oggi pensabile non è assolutamente in grado di assorbire tutto quello che sta andando perso nella produzione dell'automotive. Quindi questo non toglierà comunque licenziamenti di massa, non toglierà desertificazione industriale e quanto si va costruendo. Sul piano dello spostamento verso gli Stati Uniti anche di capacità produttive, questo è del tutto all'interno delle possibilità o comunque delle previsioni fatte dalla presidenza degli Stati Uniti e dai grandi strateghi del capitale finanziario, e fa comunque parte di un'idea di fondo per cui alla fine la stessa Germania, che pure sposterà molto sul bellico e darà agli altri paesi europei, ecco, al limite, come dire, la possibilità di diventare subfornitori della riconversione bellica dell'economia tedesca, dall'altra parte diventa anche fortemente, rispetto al capitalismo americano, la nuova Cina. Cioè, nei momenti in cui si tendono a rompere i rapporti economico-produttivi tra Stati Uniti e Cina, in qualche misura l'Europa viene candidata, in particolare ovviamente l'asse tedesco-italiano, che è la più forte concentrazione industriale oggi esistente nel vecchio continente, diventano in qualche modo una sorta di futura Cina, con quanto ne consegue, col fatto che sicuramente gli alti stipendi, in cui non sono sicuramente quelli italiani, ma quelli tedeschi assolutamente sì, non saranno più tollerabili da un ruolo che non è più quello di un capitale avanzato, ma di un capitale fortemente dipendente da un altro centro imperiale, e che quindi deve adeguarsi ad avere costi che siano sopportabili per l'economia americana e soprattutto per i profitti della grande finanza americana. Quindi io penso che ci sarà una riconversione di una parte dell'automotive, il resto diventerà sostanzialmente una fornitura verso gli Stati Uniti, ma dal livello tedesco, quindi in qualche misura, per dire, la produzione italiana diventerà subfornitore di un fornitore secondario del centro imperiale, e quindi i salari d'altra parte sono destinati a crollare radicalmente, perché è ovvio che lo spostamento che era avvenuto verso la Cina, piuttosto che verso l'Indonesia, piuttosto che verso il Vietnam nel corso degli anni 90, dei primi 20 anni di questo secolo, della produzione americana, non era avvenuta per un piacere di produrre in giro per il mondo, ma perché i salari erano più bassi. Ora, l'Europa in qualche modo, nella visione americana, può salvarsi se accetta di avere lo stesso ruolo di produzioni a basso costo che ha avuto l'Asia nello sviluppo della prima fase della cosiddetta globalizzazione.
Okay. Un'ultima domanda, chiudendo su Torino. La crisi dell'auto investe anche gli ingegneri. Un licenziato al giorno nelle aziende, il 15% dei laureati se ne va all'estero. Quindi a sbandare diventa anche la professione più solida che ci sia, l'unica che attualmente, diciamo, ha un tasso di disoccupazione pari all'1%. Puoi parlarci della ristrutturazione dell'automotive torinese a partire proprio dal caso di Stellantis e di cosa resta della classe operaia in questo settore e del nuovo ruolo del settore aerospazio e difesa nell'economia urbana?
La classe operaia torinese legata all'automotive con la crisi degli anni 90 ha iniziato, come dire, una lenta agonia che aveva già subito a cavallo del 1980 da un punto di vista delle soggettività, ma che ora è diventata tale anche come dato oggettivo. Credo che sia chiaro, chiunque abbia la mia età e passi davanti a Trafiori oggi continua a trovare molto strano quello che vede, cioè a nessuna ora del giorno e della notte una fuoriuscita o un'entrata di grandi masse di persone che o vanno al lavoro o escono dal lavoro. Quella storia lì è non da oggi chiusa, se non nella forma che oggi tutto sommato continua a funzionare in forma molto dispersa, dei settori di fornitura che sono riusciti a riciclarsi lavorando soprattutto per la Germania, anche se non solo, però effettivamente fondamentalmente per la Germania. Tendenzialmente penso che comunque ci saranno ancora perdite di posti e chiusura di aziende, al di là di una riconversione che chiaramente verrà fatta nel senso dell'adeguarsi anche alla produzione bellica. Questo da un lato. Dall'altra parte, lo sviluppo del settore bellico e del settore aerospaziale, che a Torino vanno particolarmente a braccetto tra di loro, è sicuramente una possibilità non secondaria, anche perché effettivamente ci stanno lavorando, ci sono degli investimenti precisi, c'è sempre il vecchio spettro di Alenia che aleggia su tutta la questione. Quello che però tenderei a discludere, proprio per come funziona oggi l'industria italiana, e la costruzione di industrie con un'enorme capacità di assunzione al proprio interno, sicuramente di figure lavorative operaie. Oggi le figure lavorative operaie rispondono al fatto che l'automazione nelle fabbriche è già entrata e quindi vi è comunque una minore necessità di manodopera, e questo è un dato di fatto. Inoltre c'è anche un'altra questione che secondo me qui rimanda invece alla peculiarità delle aziende italiane, che sono comunque aziende di subfornitura e quindi tengono sia i salari molto bassi, sia dall'altra parte, anche in presenza di salari competitivi con, dal punto di vista di lavoratrici e lavoratori, con gli altri paesi europei, erogano trattamenti sicuramente peggiori a chi lavora all'interno. C'è comunque una cultura aziendale media in Italia che è seriamente rimasta quella della Fiat.
Crescere nella noia senza sapere cosa fare, crescere nella noia senza un futuro in cui sperare, in una città dove non succede mai niente. Torino è la mia città, 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 Torino è la mia città. Pretese di incomunicabilità tra la gente, l'industria, niente vittime, le prime, la nostra mente. Torino è la mia città, 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 Torino è la mia città. La mia città!
La mia città, Torino è la mia città, la mia città, Torino è la mia città, la mia città, Torino è la mia città, la mia città.